Decima predica, la carità. 29 luglio 1955, pomeriggio.
Potevamo considerare questa giornata della carità, sia per la meditazione fatta, e poi vorrei concludere queste nostre conversazioni dicendo due parole in relazione a questo che è poi la massima virtù di Dio, è carità, comandamenti della legge di Dio. Due, ama il Signore, il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, e l'ami il prossimo con te stesso. E se riuscissimo a fare questo, mi ricordo per te, questo basta, sufficiente. Abbiamo adesso letto anche le parole del nostro Trattato, in quel bel capitoletto che precede le nostre Costituzioni. Nell'ambito delle Costituzioni non ci sono cose speciali in relazione alla carità, ma voi lo sapete. Il capitolo secondo, in cui si tratta della vita comune, è tutto impregnato di carità. Poi sappiamo benissimo che l'essenza del nostro sistema educativo è precisamente la carità. E facciamo in modo, miei cari confratelli, che questo benedetto sistema preventivo non cerchiamo di usarlo semplicemente per gli altri, incominciamo ad usarlo per noi. Incominciamo ad usare questa santa carità all'anima nostra, affinché si prevenga anche da esso il male, affinché nutriamo l'anima nostra con tutti quei mezzi di carità che mette a nostra disposizione il Signore, che mette a nostra disposizione la regola. Ho sentito tra gli scritti di Don Bosco due punti che formano l'argomento di questa sera. Non è che ci siano cose specialissime, ad ogni modo, pensando l'occasione in cui furono scritte queste cose che adesso brevemente leggeremo, mi pare che debbano essere per noi un grande insegnamento, un grande incentivo. I primi pensieri sono 10 brevissimi pensieri che il nostro Don Bosco scrive in quella che siamo soliti chiamare, abbiamo già accennato, lettera testamento. In procinto della persuasione che il Signore lo chiamava, espresse direi tutti quanti i suoi pensieri che avrebbe voluto dire ad ognuno dei suoi figlioli. In questa lettera, che è senza un ordine realmente logico, ma che viene a toccare tutti i punti più interessanti della vita della nostra congregazione, ha voluto precisamente a nostra istruzione fissare quei punti che gli riteneva necessari per il buon andamento e per raggiungere perfettamente lo scopo della medicina. Vi è un capitoletto intitolato precisamente ai confratelli dimoranti in una medesima casa. Carità fra di noi, vita comune fra di noi. Abbiamo già sentito la parola del nostro Padre, in un loco, in un spirito, in un agente fine, e ha voluto appunto inchiudere in questi brevi pensieri il suo modo di pensare i confratelli che dimorano in una medesima casa. Sentite, primo, tutti i confratelli che dimorano in una medesima casa devono formare un cuore solo e un'anima sola con loro direttore. Non c'è bisogno di commentare. Secondo, ritengono però bene a memoria che la peste peggiore da fuggirsi è la mormorazione. Si facciano tutti i sacrifici possibili, ma non siano mai tollerate le critiche intorno ai superiori. Non biasimare gli ordini dati in famiglia, né disapprovare le cose udite nelle prediche, nelle conferenze o scritte o stampate nei libri di qualche confratello. Ognuno soffra per la maggior gloria di Dio e in penitenza dei suoi peccati, per bene dell'anima sua, fuga di critiche nelle cose di amministrazione, nel vestito, nel vitto e nell'abitazione. Ricordatevi, signori miei, che l'unione tra adoratori e sudditi e l'accordo tra i credenti forma nelle nostre case un vero paradiso terrestre. Anche qui non c'è bisogno di spiegazione. Non dimentichiamo la bella meditazione sul giudizio. Deus Adam, giudica con me. Teniamo a freno, miei cari confratelli, l'altra lingua e più che la lingua, la testa, mortificazione di volontà. Ripeto il medesimo pensiero. Se troviamo qualche cosa che non è perfetto, come mai può esserci la perfezione? La perfezione, dice il nostro soprattutto di Italia, la vedremo quando mettiamo il primo piede in paradiso. Cioè, delle deficienze, in qualsiasi punto noi vogliamo considerarle, le avremo sempre. Ma usiamo questa carità a coloro che sono responsabili in relazione alle varie mansioni, e per cui noi sentiamo il bisogno di dire il nostro parere. Le volte può essere un bene, ma invece di dirlo fra di coloro che non possono assolutamente porre riparo alla questione, ma andiamo direttamente da colui che è responsabile di questo e questo. E perché invece di fare questo, diciamo, noi ci dovremmo fare così, ma perché quel tale di qua è che sono cose incomplimenti. Mentre invece se amiamo realmente, identicamente quando si trattasse di difetti, ma chi è che non ha dei difetti? Ma ne abbiamo tutti. Ma se vogliamo il bene dell'anima di quel nostro confratello, di quel nostro giovane, eccetera, ma perché propalare questi difetti in una conversazione tra individui che non hanno proprio nessun interesse a sentire quelle cose? Ma non mi sembra logico, mi dico, perché io me lo sono domandato 100.000 volte, ma dico, ma perché facciamo così e non andiamo alla fonte che potrebbe realmente, forse, mettere a riparo tutte queste cose? Così dite degli approvvigionamenti, come dice Don Bosco, e nei vestiti, e nell'alimentazione, nelle cose di casa, eccetera, ma se siamo in famiglia, cerchiamo precisamente di aiutarci in questa maniera. E ripeto, miei cari confratelli, facciamo questo proposito. Cerchiamo di togliere precisamente dalle nostre case, dalla nostra ispettoria, togliere questa brutta nomea che non si fa altro che brontolare. E cerchiamo nelle nostre conversazioni, quando si vede che la conversazione scivola in quel campo, ma avanti, o abbiamo il coraggio di dire, abbiamo dato che è molto meglio, o togliamoci da queste conversazioni, o anche quando specialmente si trattasse di denigrazione dell'onore di un confratello, abbiamo la forza di dire, di fronte a me queste cose non si devono dire, e partiamo. È così, non c'è altra forma, sapete, ci ho pensato. Mi sembra che non ci sia altra forma. Ed è in questa maniera che noi manifesteremo realmente la carità. Ricordatevi, è un pensiero che io ho ripetuto tante volte, permettete che ve lo ripeto ancora, in mezzo ai nostri giorni, in mezzo ai nostri chiesi, in mezzo ai nostri cari confratelli. Quando ci formalizziamo nel campo della perfezione, della santità, in cose che non hanno neppure, diremo così, l'odore del peccato degli altri. Sono di quelli che si preoccupano delle distrazioni, di pensieri inopportuni, eccetera, eccetera. E poi non si preoccupano dei peccati di lingua, dei peccati di pensiero contro la carità. Questi! Credetelo, io penso che il Signore ci benedirà a mille doppi se noi ci sforzeremo precisamente nella pratica, a mantenerci fra noi in quella santa carità fraterna che è voluta da Lui e che sono le offese, anche in minimi se sapete, quelle che mi dispiacciono di più, perché Dio è carità. Non mi raccomando penitenze o mortificazioni particolari, voi mi farete gran merito e formerete la gloria della congregazione se saprete sopportare vicendevolmente le pene e i dispiaceri della vita cristiana con rassegnazione. Date buoni consigli tutte le volte che vi si presenta qualche occasione, specialmente quando si tratta di consolare un afflitto, o venirvi in aiuto a superare qualche difficoltà, o fare qualche servizio, sia in tempo che una volta salute, oppure quando uno si trova in caso di malattia. Oh, questa è carità fiorita. E se ci vogliamo bene come fratelli, perché non dobbiamo compiere questo? E abbiamo l'occasione, vedete, tutti i giorni, sì. E pensate questo, che il nostro composto ce lo suggerisce, non mica semplicemente fra di noi salesiani, ma non è quello che abbiamo letto anche in questi giorni, che glielo faceva per qualsiasi anima che gli si avvicinasse. Ed è così che noi realmente dimostreremo la vera carità ai nostri allievi, o a quelli con cui siamo in relazione, i nostri buoni missionari, in relazione ai loro cristiani, in relazione a delle persone, insomma. Dicevamo questa mattina, non perdiamo neppure un'occasione per poter fare un poco di bene, anche se non riuscirà secondo quello che noi. Ma vedete, il Signore comincia a benedire l'intenzione, il Signore non va mica a guardare il risultato delle nostre cose, è il cuore con cui noi compiamo i nostri doveri. Sa benissimo il Signore che siamo distratti, sa benissimo il Signore che non riusciamo, ma egli desidera vedere questo desiderio ardente di poter fare del bene all'anima, in qualsiasi condizione, bene materiale, bene intellettuale, bene morale, e andate dicendo. Vedete le notizie che nella casa sia imputata cosa o fatto di asinello, specialmente forse le cose che potessero anche solo interpretarsi contro la legge di Dio, se ne dia rispettosamente comunicazione al superiore. Esso saprà usare la dovuta prudenza a fine di promuovere il bene e impedire il male. E riguardo agli allievi, ognuno si tenga ai regolamenti della casa e dalle deliberazioni prese per conservare la disciplina e la moralità fra gli studenti e gli artigiani. Ciascuno poi, questo vedete, che rassoda quei concetti che dicevamo prima in relazione a questo spirito critico, ciascuno poi, in luogo di fare osservazioni su quello che fanno gli altri, si adoperi con ogni possibile sollecitudine per adempiere gli uffici che furono gli affidati. Ognuno faccia la sua parte. Sotto un certo rispetto, ma pensiamo prima di tutto a noi. Perché alle volte, volendo, no? Disperderci. È la difficoltà, come dicevo ieri, in cui noi ci troviamo, che per ufficio dobbiamo giudicare. Ma cerchiamo, evidentemente, prima di giudicare noi stessi. Questi sono i pensieri che il nostro caro padre ha voluto affidare a tutti i suoi figlioli che convivono nella medesima vita. Una seconda serie di pensieri che si riferiscono più direttamente al suo sistema educativo, al sistema cioè preventivo. Lo tolgo dalla famosa lettera che ho già accennato, lettera sogno, si suol dire così, scritta da Roma nel 1884. In cui Don Bosco in sogno vede lo stato reale attuale dell'oratorio di ognuno dei giovani e ha invitato anche i giovani. Nella lettera si è detto che Don Bosco ha veduto tutti quanti quelli che sono fuori di regola e ne ha veduti di quelli, e ha detto in quell'occasione ai superiori, tali, 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 sono assolutamente messi fuori dall'oratorio. E allora tutti i giovani andavano a domandare a Don Bosco in che categoria esso si trova. E si può intitolare, e lo intitola così il nostro Don Bosco, pensieri sulla familiarità, sulle relazioni, diremo così, di cordialità e di confidenza tra i superiori e gli allievi. E cari fratelli, uno dei doveri nostri massimi, oltre i doveri religiosi che abbiamo cercato di meditare in questi giorni, e con buoni esami di coscienza, alla scorta delle regole, alla scorta dei regolamenti, allo scopo dei consigli che il Signore ci ha dato in questi giorni, abbiamo cercato di decifrare meglio per vedere nella realtà concreta le nostre responsabilità. Come abbiamo usufruito della grazia del Signore che in quest'anno certamente abbondantemente ci ha dato affinché noi potessimo riuscire nel risultato della salvezza dell'anima nostra e della nostra santificazione. In questi giorni dico che abbiamo fatto questo, non dobbiamo dimenticare quello che è il nostro massimo dovere per quelli specialmente che sono a contatto attualmente nelle case, in qualsiasi condizione si trovino, siano nelle nostre scuole, nei nostri orfanotrofi e anche nelle missioni, perché la medesima cosa si può dire in relazione ai cristiani, alle anime insomma che il Signore affida loro. Cioè, in che relazione mi trovo io con i miei giovani? Beh, in che relazione mi trovo io con le anime che il Signore ha affidato a me? In qualsiasi posizione, al momento attuale, egli me le ha affidate. Guardate bene che il problema educativo in genere è più il problema educativo nel significato del nostro Don Bosco, è chiarissimo, è contatto di anima. E finché, miei cari confratelli, la nostra anima non è all'unisono con l'anima del nostro allievo, finché la nostra anima non è all'unisono con l'anima dei fidanti che noi dobbiamo condurre al Signore, finché la nostra anima, sempre con la grazia del Signore, non è all'unisono con l'anima che incomincia, per la grazia del Signore, a capire qualche cosa di Lui, e noi dobbiamo condurlo a Lui, finché dico non c'è questo contatto d'anima, è impossibile in questo mondo. Saranno in casa, parteciperanno a tutto quello che noi vogliamo fare, partecipiamo, non è l'educazione. Finché non c'è questa unione, non dimenticate quello che ci ha detto Don Bosco in questi santi giorni. La nostra unione intima dello scopo per cui siamo salviati, la nostra unione intima di famiglia, la nostra vita comune, la nostra unione intima nella esecuzione delle regole, adesso la nostra unione intimissima nella carità, che nei pensieri, nelle parole, nelle azioni dobbiamo dimostrarci vicendevolmente, non solo per noi, anche i nostri esseri. È importantissima questa lettera per me. Lo ritengo che nel campo educativo e per la spiegazione reale, perché non capiamo mica la pensa, perché la profondità del sistema educativo è il nostro, per la valutazione reale del modo con cui Don Bosco desidera che noi diventiamo i nostri allievi, è una lettera della massima importanza. Don Bosco vede l'oratorio antico, vede l'oratorio presente, vede che le cose non vanno bene. E perché non vanno bene? Adesso c'è noia, spossatezza, musoneria, diffidenza. I giovani non giocano, stanno seduti per le scale, stanno a passeggiare a gruppi, sorrisi nel parlare, occhiate sospettose, e di qui freddezza nella costanza dei santi sacramenti, trascuranza nelle pratiche di pietà, non star volentieri all'oratorio, ingratitudine per i benefici, segretumi, mormorazioni, perdita di ordine. Ecco lo stato dell'oratorio attuale venuto da un posto nel 1884, ci capisce, no, per i singoli individui, lo stato in generale. Mezzo per ravvivare la carità. Non basta che i giovani siano amati, ma che conoscano di essere amati. Che essendo amati in quelle cose che a loro piacciono, col partecipare alle loro inclinazioni, imparino a vedere l'amore in quelle cose che naturalmente loro piacciono poco, quali sono lo studio, la disciplina, la mortificazione di se stessi, e queste cose imparino a fare con slancio ed amore. Cosa ci vuole? La carità. Cosa ci vuole? L'assistenza. Non sono i salesiani. La maggior parte passeggiano tra di loro, parlando, senza badare che cosa facciano gli allievi. Altri guardano la ricreazione, non dandosi nessun pensiero dei giovani. Altri sorreggono così alla lontana, senza avvertire chi commette qualche mancanza. Qualcuno avverte in modo minaccioso, e ciò raramente, qualche superiore che cerca di intromettersi in qualche gruppo di giovani, ma essi studiosamente cercano di allontanarsi dai maestri e superiori. Molti salesiani non si sentono di fare le fatiche di una volta. Amino ciò che piace ai giovani, e i giovani ameranno ciò che piace ai superiori. Ora i superiori sono considerati come, non come superiori, non come padri, fratelli e amici. E quindi sono tenuti e poco amati. Alla diffidenza sottendi la confidenza cordiale. Familiarità con i giovani, specialmente in ricreazione. Il maestro visto solo in cattedra è maestro, ma se va in ricreazione con i giovani diventa come fratello. E Gesù deve essere il nostro modello. Questo amore faccia sopportare ai superiori le fatiche, le noie, le ingratitudini, i disturbi, le mancanze, le negligenze dei giovinetti. Si cerchi solo la gloria di Dio e la salute delle anime. Che cosa fanno i salesiani? Dove sono i salesiani? Siano attenti. Se si lavora per la gloria di Dio e per la salute delle anime, non si lavorerà per il fine della vanagloria. C'è chi punisce solamente per vendicare l'amor proprio offeso. C'è chi si ritira dal campo della sorveglianza per gelosia di una tenuta preponderanza altrui. C'è chi mormorerà degli altri volendo essere amato e stimato dai giovani, esclusi tutti gli altri superiori, guadagnando null'altro che disprezzo e ipocrite moine. Chi si lascia rubare il cuore da una creatura per farla corte a questa e trascurare tutti gli altri giovanetti. Chi per amore dei propri comodi tiene in non calo il dovere strettissimo della sorveglianza. Chi per un vano rispetto umano si astiene dall'ammonire chi deve essere ammonito. Ma perché al sistema di prevenire i disordini con la vigilanza e amorosamente si va sostituendo poco a poco il sistema meno pesante e più spiccio per chi comanda di bandire leggi che se si sospendono coi castighi accendono odi, fruttano dispiaceri, se si trascura di farle osservare, fruttano disprezzi per i superiori e sono causa di disordini gravissimi. Il superiore sia tutto a tutti, pronto ad ascoltare sempre ogni dubbio o lamentanza dei giovani, tutt'occhio per sorvegliare paternamente la loro condotta, tutto cuore per cercare il bene spirituale, materiale a coloro che la provvidenza gli ha affidato. Solo in caso di immoralità i superiori siano inesorabili. Meglio correre il pericolo di scacciare in casa un innocente che ritenere uno scandaloso. gli assistenti si facciano un dovere di coscienza di riferire ai superiori quelle cose le quali conoscono in qualche modo essere offese a Dio. E messo a principio, osservanza esatta della regola di casa. E poi, il piatto migliore in pranzo è quello della buona cena, le buone. Ecco un po'. E ripete in quella lettera, ai giovani specialmente, mettetevi in regola. Abbiamo già letto in altro punto. La radice di questo male è che i giovani, quando le loro parti di pietà, specialmente la confessione, non fanno i propositi o non li mantengono. Eccomi volto al fratello. Questo pensiero mi sembra, a nome del Signore, di doverlo dire a ognuno di noi, di cari fratelli. E bisogna quindi che noi, nelle varie condizioni di fatto in cui noi ci troviamo, la insegniamo bene e che vedano l'esempio nostro. Quindi bisogna, dico, che noi con qualsiasi sforzo, e più direi sicuro con la parola, il direttore, il prefetto, il consigliere scolastico, il catechista, tutti quelli insomma che hanno responsabilità diretta, specialmente quando i nostri cari dieci sono nel tirocinio, si insegni praticamente che cosa si deve fare. Ma bisogna che si dovedano anche dal nostro esempio e che anche impareranno realmente bene. Guardate che l'opera di bene che noi possiamo fare, specialmente nei nostri collegi, è nel cortile, è nella ricreazione. Nella scuola abbiamo il gruppo, nella scuola eccetera, negli altri locali. Ma ad imitazione di Don Bosco, non dimenticate che il nostro lavorio massimo educativo, il nostro lavorio massimo spirituale, guardate, che più che in qualsiasi altro luogo c'è costanza e nel cortile. È il più grande sacrificio del salesiano, l'assistenza, non solo il cortile, evidentemente. È il vero nostro martirio quotidiano. E guardate che non c'è nessuna congregazione religiosa la quale abbia questo concetto di assistenza come l'abbiamo noi. È il vero nostro martirio quotidiano. Ci siamo consacrati al Signore. Non dimentichiamo, maior caritatem nemo ago, ut ponat animam suam quis pro amicis suis. Sicuro, è il nostro martirio quotidiano. Ed è in questa maniera che realmente, vedete, con l'assistenza, ripeto, non so in cortile, ma con l'assistenza è precisamente il massimo atto di carità che noi possiamo fare alle anime, e quello che si dice dei nostri giovani nei collegi con tutte le anime. Ma pensate anche solo ai nostri neofiti. Ma se non sono assistiti, specialmente i nostri neofiti giovani battezzati nei nostri collegi. Amico. Maiorem caritatem, nemo ab tutannam suum pop quis pro amicis suis. E se facciamo bene l'assistenza, credetemi, cari confratelli, certamente noi poniamo l'anima nostra per i nostri amici, per queste anime del Signore che ha affidato. E Gesù benedetto non ha fatto così, non ha posto l'anima sua per ognuna delle nostre. Ecco il nostro. Venerato Rettore Maggiore disse anche due parole in relazione a questo. Meglio che possiamo, trattiamoci bene. Dobbiamo amarci e compatirci molto. E se è avvenuto qualche distrappore tra di noi, dobbiamo metterci d'accordo in giornata. E narrava precisamente un episodio che gli era capitato quando egli era direttore a Pordenone. Il fondatore di quella casa, il massimo benefattore di quella casa, è un certo Don Marino, già passato all'eternità, che diede tutto il capitale necessario per quella magnifica fondazione. E diceva che questo bravo prete, quando era vice parroco, col suo parroco già anziano, ed è giovane, evidentemente di tanto in tanto, era proprio un carattere vivissimo, di tanto in tanto aveva degli urti col suo parroco, e in una giornata, mentre egli era già al riposo, stava per andare al riposo recitando ancora un poco di breviario in camera verso le 10 di sera, sente battere pian piano alla porta, va ad aprire e vede il suo vecchio curato che gli dice: mio caro Don Marino, non posso andare a dormire se non facciamo la pace. E quando raccontava questo per il santo prete Don Marino, calde lacrime, rimpiangeva la sua scorrettezza verso il parroco. Non posso andare a dormire se non facciamo la pace. E delle volte non capita di fare quello. Nelle nostre case che proprio succedono episodi analoghi. E perché noi dobbiamo andare a dormire sempre conciliarci col nostro governo? Nelle nostre case si trovano talvolta di quelli che si fanno cattivo viso per anni ed anni. Ed è così. Ricordatevi, la disunione è un tavolo roditore in una casa. Se due confratelli sono in disaccordo, devono riconciliarsi, o per dritto o per traverso. E il direttore favorisce da questa riconciliazione. Si farà tutto quello che si può, ma la massima parte la devono fare in due contendenti. E caro fratello, il Signore è carità. Che una delle preghiere che noi facciamo ogni giorno sia appunto questa. Non posso nelle preghiere adesso l'Ave Maria per la pace in casa. Cerchiamo realmente di dirla con convinzione. E quando la sera facciamo il nostro esame di coscienza, quando ci fosse stato qualche urto, quando ci fosse stato anche qualche semplice interpretazione di carità, se non altro preghiamo per il nostro fratello. Se non ci sentiamo la forza, diremo, di fare questo atto di carità, nel senso di dire, su, facciamo la pace, e ho passato. Almeno preghiamo. Preghiamo per l'anima nostra, preghiamo per l'anima del nostro confratello. Preghiamo perché i medesimi problemi possono sorgere fra noi e le anime che a noi sono affidati. Dovrebbero i nostri cari missionari dirvi tanti episodi di questi urti che cadono, che succedono tra il missionario e il catechista, tra il catechista e i cristiani contro il missionario, catechista e i cristiani contro il missionario. Carità, carità, carità. E la carità deve essere sempre, vedete, condita con sacrificio. È venerdì, siamo soliti ricordare il Sacro Cuore. È venerdì, siamo soliti ricordare la passione di nostro Signor Cristo. Ma quale esempio più grande di carità? Direbbe San Paolo, sappiamo misurarne la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità. Ebbene, miei cari fratelli, chiudiamo queste nostre care conversazioni col domandare intensamente al Signore a che la carità regni veramente nelle nostre famiglie, regni in tutta la nostra ispettoria, regni in tutta la nostra congregazione, regni in tutto il mondo. E quanto fratelli, ho finito il mio compito. Non avete ascoltato la parola di questo povero uomo? ho cercato di dirmi la parola di Dio. I tre quarti e tre quarti di quello che ho detto sono tutte parole scritte da Don Bosco, suoi insegnamenti. Cerchiamo di farli tesoro. Vedete che si riassumono poi in poche cose. Stiamo fermi attaccati alla nostra rete. Cerchiamo di diffondere nei nostri cuori la carità più ardente. E Maria Santissima, che in tutte le difficoltà, nella fondazione, nel progresso, nello sviluppo della congregazione, è sempre stata la nostra maestra, continui ad essere la nostra buona madre, la nostra buona maestra. Sia lodata.